Egregio Prezzolini, in caso che lei in avvenire mi credesse abile a fare qualche cosa di leggibile per i suoi giornali, lo farei volentieri. Le esprimo il mio desiderio che cessi la commedia di un'arte nuova che noi non possiamo avere e per cui si rendono odiosi quelli che la vogliono far sorgere per forza di pottate davanti alla gente. Ripensando al cumulo di imbecillità che può scrivere un solo individuo dentro un mese, nella solitudine della campagna c'è da impazzire. La prendano come vogliono, questa è la verità, e io la dico, credo che sia ora di farla finita. Il camaleontismo si è da un pezzo cambiato in giolittismo. Ho verificato che per fare qualche cosa di leggibile bisogna essere bastonati a sangue. Io farei volentieri altrettanto con quasi tutti gli scrittori della Voce, e invece di ponzare l'assurdo, credo che la più ovvia onestà li dovrebbe convincere a cercare se c'è qualcuno che ha fatto qualche cosa da sé e aiutarlo, nei limiti del possibile. E invece hanno fatto il contrario. Per accrescere i meriti di questi individui che trattano con le molle, dicono loro che lo hanno fatto. Così hanno fatto anche con me. Ma non parlo per me. Per vizio d'orgoglio voglio andare al diavolo con le mie gambe. Spero che questo non la farà ridere, anzi, mentre scrivo, presento che lei mi ha già dato ragione. Dunque, egregio Prezzolini, degli uomini ce ne sono ancora. Li cerchi, li troverà e se ne metta a capo. Ricordi le ultime parole di Beethoven? Nel sud della Francia, laggiù, laggiù. Era l'ideale della musica, dell'arte mediterranea che Nietzsche presentì e crede di trovare in Bizet. E questo presentimento si verificherà certamente perché Nietzsche e Beethoven erano dei geni. E chi gli scrive? Questo è un povero disgraziato, ma lei è un galantuomo e lo crederà lo stesso, con fede, usque ad mortem. Dino Campana.
Le parole di Dino Campana aprono la seconda parte di Fahrenheit. Abbiamo chiuso con il finale del Manifesto dei Bambini Selvaggi di Cécile Coulon e apriamo tra l'altro con una lettrice d'eccezione. Io vi invito a applaudire di nuovo Chiara Di Domenico, che ha letto per noi una lettera tratta da Al diavolo con le mie gambe, lettere di un poeta a guastafeste pubblicato da Lorma. Che cosa raccoglie questo libro dell'Lorma?
Questa è una raccolta che seleziona, per così dire, il B-side dei canti orfici.
Cioè il B-side?
Perché sono le lettere che Dino Campana scrisse preparando la raccolta e quindi durante quell'infausta storia della perdita del manoscritto che non venne pubblicato mai dai Vociani e dai Lacerbiani perché ne persero proprio il supporto cartaceo, diremmo oggi. E poi quando Dino Campana decise di pubblicare a sue spese, fece un self-publishing praticamente, decise di pubblicare con un tipografo di Marradi Canti Orfici, decise di farsi recensire. Quindi una sorta di contemporaneità quasi per certi usi, per certe posture, ed è proprio la storia dell'amore e odio tra un poeta, un genio che ha sofferto nel suo presente, nella sua vita mortale fino all'internamento, rispetto a coloro che invece nel loro presente erano celebri, erano riconosciuti, erano delle star, erano dei giganti ed erano Prezzolini, Papini, Soffici, appunto, e Lacerbiani, di cui oggi va detto c'è un po' meno fama rispetto a quella di Dino Campana, ma che all'epoca crearono una frizione incredibile fra lui appunto e la loro compagine di intellettuali. Tant'è che c'è un ritratto che gira e si trova sia in rete sia a Marradi presso la Fondazione Campana, che ritrae com'era Dino nel 1913 quando cercava di farsi notare dai Lacerbiani, e che lo ritrae come un uomo dei boschi, cioè Carrà lo definì l'uomo dei boschi e lui non la prese molto bene, tanto che poi nel corso di queste lettere si vede anche una certa acrimonia fino a minacciare di uccidere proprio Prezzolini. Dice: se non mi restituisci il manoscritto che mi hai perso, io mi armerò di un lungo coltello e ti troverò ovunque sei.
Ah, però. Noi avremo modo, tra l'altro, di scoprire più tardi insieme a Manuele Fior come si creavano i gruppi di artisti, come ragione, in questo caso parliamo di pittura evidentemente, ma come questi gruppi che avrebbero poi sovvertito un modello estetico, un canone artistico, si riunivano, si scontravano anche ferocemente e però prospettavano una strada diversa, i famosi bambini selvaggi di poco fa. E dal momento che Chiara Di Domenico non si occupa solo della comunicazione di una casa editrice, ma è abbastanza lodata come l'Orma, che molti grandi autori ha portato qui, ma è, se poi se mi passa la definizione, una sorta di attivista culturale, ecco, lo vede formarsi questo clima oggi che appunto si ha a che fare con non poche difficoltà, ce le hanno elencate i librai resistenti in chiusura della prima parte.
Lascerò la parola al mio socio Dino Campana, con cui ho scritto questo libro.
Sì.
Dino Campana, se vedesse la nostra contemporaneità, direbbe un po' meno di politically correct, un po' più di rivoluzione. Un po' più di giudizio critico, un po' meno di complimento, un po' più di grinta e un po' meno individualismo con basse vedute. Guardare molto avanti, lasciare indietro, magari perdere una scarpa correndo, però correre e segnare e fare gol, come fece un grande calciatore in una grande epoca, non troppo tempo fa.
E sapere dove si sta andando, come sempre ci ricordava Cécile Coulon. Chiara Di Domenico, grazie.
Grazie.
Grazie, un'altra storia, un altro editore benemerito che è Iperborea, in questo caso, che è presente con La vita perfetta di William Sidis, scritto da Morten Brask, che vi invito ad applaudire. C'è anche, e deve prendere anche egli l'applauso, Sebastiano Pezzani, che tradurrà per noi le sue parole. Ricordo che La vita perfetta di William Sidis sarà presentato oggi alle 19 nella Sala Rubino. La traduzione è di Ingrid Basso. E William Sidis è un personaggio reale, anche se, come sempre avviene nelle narrazioni, Morten Brask ovviamente ne ha tratto spunto, pur rispettando i fatti storici, per farne un romanzo. Morten Brask è un giornalista per le maggiori testate danesi, autore di saggi e reportage, ed è al suo debutto letterario in questo caso. William Sidis, lo diciamo subito, ma poi sarà Morten Brask a dirci esattamente chi era un bambino prodigio, ma un bambino prodigio di impressionante abilità, perché a 18 mesi leggeva il New York Times, a 4 anni ha imparato da solo il greco e il latino, a 6 memorizzava ogni libro che sfogliava, parlava 10 lingue e ne aveva inventato anche una nuova. Allora, la prima domanda è la più semplice: come si è avvicinata a William Sidis? Che cosa la incuriosiva soprattutto in questa figura che indubbiamente motivi di fascino ne presenta in notevole numero?
First of all, William Sidis is fascinating because he had this extreme IQ, extreme intelligence. But that's not the whole story. I was also very fascinated by his destiny. Because it was one of the last century's most strange personalities, and his history is really, really extreme.
Ma la prima cosa che devo dire mi ha affascinato di William Sidis è il suo quoziente di intelligenza, ma non solo quello naturalmente, anche la sua storia più in generale, soprattutto il suo destino, dato che si è trattato di uno degli ultimi dei grandi geni, soprattutto di una delle ultime personalità più strane del secolo passato.
What especially interested me was that he, as a little child, was in a way not protected by his parents. He was this extreme genius, and his parents had every chance of turning him into the new Einstein and Newton, but They didn't do it. They like exposed him as a circus monkey, which is a very sad story, but it's also good material for a novel.
Ma lui aveva un potenziale enorme fin da bambino, e i suoi genitori avrebbero potuto tranquillamente trarne il nuovo Einstein, il nuovo Newton del secolo. In realtà non lo fecero, perché lo esposero fin da piccolissimo al pubblico, facendo di lui una sorta di fenomeno da baraccone. E quindi la sua è una storia molto triste, ma anche rappresenta materiale molto interessante per un romanzo.
Ecco, come reagì il piccolo William a questa esposizione come una scimmia al circo Morten Brasca? Perché effettivamente è forse la parte che colpisce di più, cioè un bambino di innumerevoli talenti, lei ha detto giustamente uno degli ultimi grandi geni del secolo scorso, perché un talento di questo tipo così vasto, perché a 11 anni presentò a Harvard la sua teoria sulla quarta dimensione, quindi parliamo di una mente in grado davvero di spaziare su tutto. Come reagì a questa completa disaffezione da parte dei genitori?
William Sidis was so intimidated by all his surroundings.